Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Celebriamo oggi qui la memoria, la pia memoria dei santi genitori della Beata Vergine Maria, San Gioacchino e Anna. E per loro intercessione, e ancora più l'intercessione della loro Santissima Figlia, chiediamo anche noi, come le pie donne, discepole del Vangelo, di seguire il Signore in tutta la sua via, fino a Gerusalemme, fino alla morte, e oltre, si può dire, fino alla risurrezione. Per grazia sua e per la misericordia del Padre che imploriamo con il perdono dei peccati.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetti dal 33 al 41.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse, davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Parola del Signore. Abbiamo la sorte di meditare insieme, io ho la sorte di meditarlo con voi, questo tratto del Vangelo che si può dire è la conclusione della vita di Gesù, della vita pubblica, del suo ministero, e che finisce così. Ma non finisce il Vangelo del Signore, non finisce, c'è poi anche la sepoltura, e oltre alla sepoltura la risurrezione che poi si apre all'infinito, e non finisce mai il Vangelo di Gesù. Continuerà ancora oltre anche la chiusura del Vangelo scritto, perché la risurrezione si apre all'eternità. Ecco, comunque, questa conclusione così, che ha due facce, si può dire. Una è le tenebre, il buio, l'oscurità della morte, del giudizio di Dio che si abbatte sul giusto. E dall'altra parte un barlume, una luce, che è una promessa e si apre al seguito della vicenda finora narrata in questo Vangelo. La proclamazione del centurione veramente era figlio di Dio. E poi le discepole, le pie donne che l'hanno seguito e l'hanno seguito fino alla morte, si può dire, e oltre la morte, perché poi saranno alla sepoltura e ancora oltre. Ecco, un Vangelo di tremendo da una parte e dall'altro pieno di speranza e di luce.
Ma se non parlare su questi testi non è come dire, tutte le parole sono incapaci, no? Comunque io mi sono fermata su questo grido di Gesù dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma così è un pensiero, un'impressione, cioè che certamente esprime l'abbandono, la totale esperienza, appunto, che forse anche sicuramente anche l'uomo fa o può fare di questa totale solitudine e appunto derelizione proprio, non c'è nessuno che possa aiutare, che possa salvare. Però pensavo che forse è qualcosa di molto di più che noi non possiamo comprendere fino in fondo, cioè soltanto forse vagamente intuire di che cosa è un grande mistero, cioè questo uomo, Dio, che appunto di fronte alla morte, no, mi veniva appunto da, ho riletto un po' la lettera ai Romani, nelle parti, il capitolo quinto, in cui parla appunto del peccato e della morte, cioè che la morte è entrata nel mondo con il peccato, no? E quindi, cioè, se Gesù, appunto, il figlio di Dio, non ha conosciuto peccato, però ha conosciuto la morte, e quindi deve essere stata una cosa veramente, cioè non è solo appunto l'abbandono, ma veramente il qualcosa di quello che era veramente altro, altro da Dio, in opposizione a Dio, no? E appunto mi sembra che sia appunto un grande mistero, sempre più sento che è un grande mistero che noi non possiamo penetrare, insomma, la grandezza e quanto terribile deve essere stata questa esperienza di uomo, Dio, che di fronte alla morte e che fa esperienza della morte, che certamente non è come la nostra, ma non deve essere stata come la nostra morte, ecco, fisicamente sì, ma nella, come dire, nella distruzione appunto della totale dell'uomo, che non è solo fisicità, e appunto deve essere stata una cosa, cioè, molto misteriosa e molto, come dire, abissale.
Anch'io ho pensato che appunto questo grido indica la perseveranza di Gesù nella preghiera, cioè proprio fino alla fine. Forse ho pensato che può essere anche questa cosa qui che stupisce il centurione, insomma, proprio in questa situazione lui è fedele al Padre, insomma, continua a pregare e conclude proprio la sua vita terrena con questo grido di supplica. E poi ho guardato un po' come parallelo il Vangelo del battesimo, perché qui c'è questa scissione del velo del Tempio, e là, quando Gesù è battezzato, il capitolo 1, viene detto che uscendo dall'acqua Gesù vide i cieli scindersi e lo Spirito scendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E qui appunto, dopo questa scissione del velo del Tempio, che può rappresentare anche, insomma, il cielo, ecco, che divideva Dio dall'umanità, c'è questa voce, questa confessione parallela, ecco, alla proclamazione, alla dichiarazione di Dio che c'era stata nel battesimo: quest'uomo era figlio di Dio. E quindi, insomma, mi sembra proprio che il momento della morte di Gesù veramente unifichi ecco, i popoli, ma anche il cielo e la terra, perché questo uomo, cioè proprio, poteva essere quello più lontano, veramente, un centurione, quindi un pagano, che forse era fra quelli che avevano, insomma, anche torturato Gesù. Ecco, lo si vede confessare e dire, insomma, le stesse parole che aveva detto il padre, quindi c'è proprio da un estremo all'altro, ecco, c'è questa operazione della grazia proprio nella discesa del Figlio di Dio.
Nell'arco di tutto il Vangelo c'è stato un continuo da parte di più vari, diversi, diciamo, realtà. C'era la folla, c'erano i discepoli, c'erano i propri familiari, c'erano gli oppositori, c'erano comunque diverse interpretazioni o fraintendimenti, forse è meglio dire fraintendimenti, di chi fosse costui, di chi fosse questo che, perlomeno da parte dei discepoli, per esempio, era quello che chi è costui che può domare durante la tempesta sedata mare e vento. È da notare che in questo su questa cosa erano sempre, cioè l'unico modo, le uniche volte che veniva detto tu sei figlio di Dio era pronunciato da spiriti maligni, spiriti impuri, che venivano, che lo riconoscevano, noi sappiamo chi tu sei. Questo fraintendimento terribilmente giunge fino all'ultimo, perché qui, cioè, mi credo di vedere in questo loro, cioè, chi è vicino, insomma, suppongo che siano i soldati romani, non so, o alcuni presenti giudaici, però intendono questo, nel chiamare Eloi, Eloi, queste parole di Gesù, intendono Elia. E quindi, come fino all'ultimo c'è un fraintendimento, cioè Gesù fino all'ultimo, questa rivelazione di chi Gesù giunge fino alla croce, no? ed è molto, insomma, molto singolare, particolare, che questa finale rivelazione sulla croce di chi sia Gesù, ecco, sia venga da parte di un soldato romano che forse non aveva neanche sentito direttamente Gesù parlare, non aveva conosciuto, se non forse per sentito dire, come tanti, questa rivelazione. Non so troppo andare dentro a come, in questa illuminazione, ecco, da parte di questo singola persona, centurione, però è un dato di fatto che la misinterpretazione di Gesù è giunta fino alla fine, ma nel momento in cui, visto lì sulla croce, un uomo sfinito, deriso, un niente nel mondo, nel dire, un niente, considerato un niente, viene visto come figlio di Dio, qualcosa che è straordinariamente immenso. L'ultima cosa che volevo dire riguarda al parlare di Gesù, le ultime parole sono questo, Eloi, Eloi, Dio, perché mi hai abbandonato, che è riferimento qui al Salmo 22. Però, leggendo tutto il Salmo, c'è la prima parte, fino a più o meno, avevo letto, 25-26, versetto 25-26, mi sembra, che è certo il lamento di un uomo ingiustamente perseguitato, però la seconda parte è piena di speranza e di fede. Al contrario, queste parole sono lì, nel momento della morte, confessa, Gesù va fino in fondo e confessa la sua piena fiducia in Dio.
Questa pericope, così siamo all'apice davvero, ecco, di tutto, il vertice di ogni profezia, ecco, tutto si conclude qui, va anche oltre, vedremo. Ci sono due momenti sottolineati dal grido. Nel primo c'è un'invocazione, come abbiamo sentito, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E il secondo grido, voce alta, è da solo, è solitario, c'è solo il grido. Ecco, nel Salmo 21, al versetto 2-3, dice: Dio mio, invoco di giorno, non rispondi, grido di notte. E può essere che anche questo momento è assimilabile alla notte, e non trovo riposo. Ecco, ma noi sappiamo che la voce di Dio schianta i cedri del Libano, la voce di Dio è potente più delle grandi acque, e sempre il Signore Dio, dice questo Salmo 29, siede sulla tempesta, è Signore anche di questo tempo nel quale davvero il mistero è più fitto che mai, le tenebre sono come caligine, ma sappiamo che questo grido, una volta mi sembra che Don Giuseppe disse che riassume tutta la storia della salvezza, un solo grido, tutta la scrittura si converge lì, ed è il grido del guerriero che affronta l'ultima battaglia ed è vittorioso.
Davanti al Cristo crocifisso, Marco pone l'atto, diciamo, conclusivo dell'itinerario della vita di Gesù e ci pone alla scoperta del mistero, ci invita alla scoperta del mistero di Gesù, che fu riconosciuto a Cesarea di Filippo come Messia dallo stesso Pietro. Davanti a Gesù si trova un centurione romano che è un pagano, ed è proprio lui che proclama la professione di fede perfetta: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Dopo il giudaismo, il mondo dei pagani viene qui rappresentato dal centurione, e qualunque sia stato il significato dato all'appellativo figlio di Dio da parte del pagano, posto sulle labbra appunto del centurione, Marco fa intendere e vedervi l'atto di fede che veniva pronunciato dai cristiani provenienti dal paganesimo. Ciò che naturalmente sorprende il centurione è il forte grido di Gesù e della maniera con cui Gesù muore, che fa pronunziare al centurione la bella testimonianza. E anche il velo del Tempio che si squarcia, il suo significato. Infatti è simbolo, diciamo, la rottura del velo del Tempio è simbolo del libero accesso a Dio a tutti i popoli, per cui tutti i popoli indistintamente possono entrare nel regno di Dio. E con questo annuncio naturalmente l'Evangelista si cura di presentare la partecipazione dei pagani alla salvezza.
Sì, ci sono diverse cose qui, veramente, è un po' una conclusione di tutta la passione del Signore. Da una parte l'esperienza veramente della sofferenza a tutti i livelli la passione vera e propria che aggiunge al culmine con l'abbandono di Dio. È un'esperienza vera e bisogna pensarla proprio così, è l'esperienza di uno che è stato maledetto, che ha subito il giudizio di Dio e che è lontano da Dio. È l'esperienza effettiva provata dal Signore in quel momento, che fa parte di quel calice che l'aveva fatto provare paura e angoscia prima della passione. Non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questa è la volontà proprio del Padre, che lui subisca fino a quel punto la sorte dell'umanità, si prenda carico di tutta la realtà dell'uomo nella sua vicenda storica, diciamo, ecco, fin dall'inizio e fino alla consumazione dei secoli. Si è preso tutta la realtà umana dell'uomo, del peccato, della sofferenza, della morte, dell'abbandono da Dio, della lontananza da Dio. Questa è la passione del Signore, che l'ha gustata fino in fondo quel calice tremendo che gli ha dato il Padre, perché così solamente poteva togliere veramente il peccato dal mondo, il male dal mondo. Solo con la morte del giusto, che il giusto si caricasse su di lui il giudizio, per le sue piaghe siamo stati guariti, il giudizio che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Questo arriva al culmine qui. E dall'altro è veramente questo, produce una realtà nuova, già adesso, già si vede nei segni questa realtà nuova. Il velo del Tempio che si squarcia, che da una parte è la fine di un'economia, ma dall'altra è l'inizio di un'altra economia, in cui è aperta la via del santuario, è aperta per tutti. La primizia è il centurione. Il centurione sorprendentemente arriva alla luce di vedere la luce di Dio in quell'uomo così, che muore così, è proprio la contraddizione della morte dignitosa e buona del giusto. E lì invece il centurione vede il giusto che muore così, come è stato poi annunciato dal Libro della Sapienza. Pare che gli uomini... come dice la Sapienza, perciò che sia un pagano che accede a questo, è veramente la luce che da quella fine scaturisce un inizio nuovo, di vita nuova per l'umanità. E poi le pie donne, le discepole, tutti l'hanno abbandonato, tutti i discepoli, tradito, rinnegato, abbandonato. E queste fedelmente sono arrivate fino a Gerusalemme, dice che erano molte poi dopo, e sono lì che testimoni della morte del Signore, poi della sepoltura e anche oltre, perché poi vanno ancora a onorare il suo corpo con gli aromi. E anche questo è un segno di speranza, di una fedeltà che resta oltre, che può restare oltre i confini della morte, per i discepoli di Gesù, che per grazia sua possono seguirlo così, fino alla fine. E adesso presentiamo al Signore le nostre preghiere per intercessione dei genitori della Madonna e per la sua intercessione, la Madre del Signore. Preghiamo.
Preghiamo per la Chiesa, perché sappia sempre adorare, annunciare, testimoniare con la vita il grande mistero della salvezza, dell'amore di Dio che ha dato il suo Figlio. E preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che non conoscono il Signore, che non conoscono questo mistero d'amore, perché possano incontrarlo, possano vedere nel crocifisso come il centurione, il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace e per tutti coloro che hanno più grandi responsabilità per la loro conversione. Preghiamo per i paesi dilaniati dalla guerra, dalla violenza, particolare continuiamo a pregare per la situazione a Gaza, perché il Signore ponga fine a questa tragedia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per intercessione dei santi Gioacchino e Anna, perché per tutte le famiglie cristiane, per la trasmissione della fede ai figli, e perché sia custodita la fede dei più piccoli, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutta la nostra famiglia, per i nostri fratelli in Medio Oriente, perché il Signore tutti ci custodisca nella pace e dia a tutti una crescita in questa, nell'adorazione del mistero della morte e della risurrezione del Signore, soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Vezio Ruggeri, il marito di Bernardetta, che è morto ieri. Preghiamo perché il Signore lo accolga nella sua pace, per l'intercessione della sua sposa, che è durata tutta la vita questa intercessione. E preghiamo per Silvia e Alfredo, i figli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che ci chiedono preghiere, che si affidano alla nostra preghiera. Preghiamo per questa sede di Oliveto, per tutti gli olivettani, per i più anziani, per il cammino.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte quelle che le ragazze, le donne che portano il nome di Anna, affidate alla madre della Vergine. E poi preghiamo anche per Gioacchino di Monte Tauro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per le persone che ci incontrano casualmente, in particolare per i tre uomini che sono passati di qui ieri e ci hanno aiutato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. E ancora raccomandiamo al Signore tutti i nostri ammalati, quelli che sono affidati alla nostra preghiera. Preghiamo per la buona morte dei morenti e la salvezza dei defunti, tutti, su quelli su tutta la terra. Preghiamo il Signore. Ascolta, Padre, le nostre preghiere ed esaudiscile per il Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.